Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Bentornati a Lanterna Blu, questa è l'ottava puntata del programma di approfondimento culturale, artistico e letterario di radiofonica.com. Siamo come al solito qui a registrare dagli studi dell'officina di Ponte San Giovanni. Salutiamo, io sono Davide come al solito e con me c'è Charlie. Quest'oggi
saluto al mio collega.
È tornato dopo le sue vacanze, le sue brevi vacanze, brevi
una
ma intense.
Certo.
Manca per quest'oggi invece Novella, che invece anche lei è in vacanza. Tutti che vanno in vacanza tranne io
alla fine.
E quest'oggi con noi abbiamo un ospite, abbiamo una giovane scrittrice, Diletta Franci.
Ciao.
Lei è stata vincitrice del concorso Giugno in Arte, di cui vi abbiamo parlato nella puntata scorsa. Come se vi ricordate, appunto, si tratta del concorso promosso dall'ADISU, dall'Ente per il diritto allo studio della regione Umbria, in particolare di Perugia, che da alcuni anni promuove i giovani talenti in tutti i settori della creatività contemporanea, quindi dai cortometraggi alla letteratura, appunto. E lei con il racconto Il Freddo, Diletta Franci, ha vinto nel 2006, se non sbaglio,
sì,
giusto?
Sì, 2006.
Dunque, parleremo con Diletta della sua attività letteraria, dei suoi gusti letterari, perché no? E, insomma, analizzeremo Diletta Franci con il piglio della critica. Ma intanto mandiamo prima, come al solito, un bel pezzo che risale a un bel po' di anni fa, ormai più di 10. È un disco che è passato forse un po' in sordina, si intitola Tidal, è di una cantautrice americana bravissima che forse è stata sottostimata, si chiama Fiona Apple e questo pezzo si intitola Criminal.
I'm feeling like a creep.
Abbiamo sentito questa bella, questo bel pezzo di Fiona Apple, Criminal, molto soleggiante. Non vogliamo certo rubare il mestiere ai nostri amici di Belli come il Soul, la trasmissione di radiofonica che si occupa precisamente della musica black. Tra l'altro lei non è black, è bianca, ma è molto brava questo pezzo, con questi saliscendi armonici, molto interessante, con una bella base ritmata. Ma adesso fermiamoci, basta parlare di musica, parliamo di letteratura, torniamo a parlare di Diletta Franci, che finora non ha ancora detto niente, ma
no,
adesso,
certo, adesso faremo
scalare
alcune domande. La nostra vincitrice del concorso, io ho letto il tuo racconto, è molto bello, si chiama Il Freddo, con questo ha vinto Giugnenato 2006. È un racconto diviso in varie sezioni, dai titoli abbastanza forti come il sangue, il sesso, la violenza ed altri. Si presentano i personaggi, sono due, in particolare due ragazze, ci stanno pure degli uomini, insomma l'ambiente è un ambiente, potremmo chiamarlo pulp forse, no? In qualche modo ciò che tu sicuramente richiama dei racconti di altri scrittori, immagino appunto anni 60-70, ma non solo, comunque ambiente criminale, qualche gente disgraziata, anzi non soltanto quelli. Ti chiedo insomma, questa ambientazione così appunto disgraziata, i personaggi senza quasi futuro, legati a problemi di droga, violenza, anche certi, si adombra la prostituzione e il resto. Ti chiedo insomma qual è, perché un interesse specifico per questo genere, se così si può chiamare.
L'interesse nasce più che altro dal fatto che ritengo che tali realtà di degrado evidente siano molto più presenti nelle nostre città italiane, perché comunque in Italia ci troviamo, anche se io non ubico il mio racconto in nessuna città in particolare. Penso che siano molto più presenti di quanto si creda. Sono molte volte nascoste perché non giustamente prese in considerazione. In realtà sono in ogni dove.
Talvolta salgono agli onori della ribalta, però.
Sì,
qui a nei Perugia, casi più estremi,
sì.
Qui a Perugia ne siamo testimoni con il tormentone sul fatti di cronaca,
caso Meredith,
tutti conosciamo.
E giustamente è stato detto personaggi senza futuro, perché è così, questi personaggi non hanno futuro, non hanno futuro perché prima di tutto non lo cercano un futuro, e forse perché non hanno neanche gli strumenti per crearsi un futuro. Non li hanno perché fondamentalmente sono nati e cresciuti in un ambiente che non ha dato loro la possibilità di cambiare e migliorare.
Per il resto non è neanche precisata l'età, grosso modo, di questi personaggi. Quanto,
no, non è precisata proprio,
immagino,
perché non c'è futuro,
sì,
non
sì,
c'è
sì,
un
punto di riferimento temporale.
Sì, temporale, sì. È come se la vita di questi personaggi fosse così da sempre e sarà così per sempre, quindi non c'è un'età, non c'è una data,
già.
E non c'è neanche, come dicevo prima, una città in particolare.
E questo appunto ricorda la generalità di una di
generalizzare
di
il problema,
situazioni simili,
sì, sì, sì,
che evidentemente sono ovunque, anche in città di provincia, non soltanto nell'ambiente metropolitano, urbano metropolitano.
Diciamo che se questa è l'idea di fondo, a me interessa, in qualità di osservatore in un certo senso, capire come poi, a partire da un'idea, sviluppi, quindi il tuo modus operandi si chiama in termini tecnici,
sì.
Cioè a partire dall'idea tu penso tu abbia deciso magari di parlare di questi temi, e poi proprio tecnicamente cosa è successo nel momento in cui ti sei trovata di fronte alla pagina bianca, questo mostro che spaventa tutti gli scrittori?
Mostro è stato, perché l'inizio del racconto è stato scritto parecchio tempo prima di tutto il resto del racconto, proprio perché è rimasto, diciamo, come un blocco a sé stante per parecchio tempo. Come è venuto fuori tutto il resto, come sono nati i personaggi, è un mistero anche per me, nel senso che è come se il personaggio principale, Angela, abbia richiamato a sé tutti gli altri, tutte le situazioni che ne sono poi scaturite, e lo ha richiamato perché li ha richiamati questi personaggi, perché è come
È interessante comunque, ti ho fatto questa domanda per un motivo ben preciso, perché spesso si crede che l'autore, lo scrittore, eccetera, lavori con un'iniezione di volontà, no? Abbia quindi ben chiaro il tema da trattare e poi lo sviluppo diventa appunto una formalità. Invece a me sembra, vedendo, guardandomi in giro, la mia stessa esperienza personale, che il lavoro dello scrittore o comunque dell'artista in generale sia più una sorta di, come un sintonizzarsi. Adesso siamo per radio e quindi la metafora ci sta anche bene, è come se l'artista funga da antenna per captare quindi i suoi movimenti, le vibrazioni
in realtà circostanti. Difatti io questo ti chiedo, lo scrittore come mestiere, per quanto tu sia un'attrice emergente, però sicuramente valida, vincitrice di un concorso, come intendi il mestiere dello scrittore? Perché credo di questo si tratti, non so, non credo nell'artista ispirato, riempito, diciamo così, dal Dio,
che
scrive
parlando.
Di getto, eccetera. Soprattutto quando ci si cimenta, con tutto il rispetto per la poesia, ma quando ci si cimenta con la narrativa, che ha quasi un meccanismo d'orologeria, no, in sé, nel senso che il decorso del racconto, del romanzo, deve avere una struttura anche che prenda il lettore, che lo porti fino a un punto magari di non ritorno, in cui poi il finale quasi viene naturalmente, no? E ti chiedo, nella tua esperienza personale, come, diciamo, hai valutato, vissuto, se lo ritieni un mestiere quello dello scrittore?
Lo ritengo un mestiere, e lo ritengo anche un mestiere a tempo pieno, perché scrivere è impegnativo, poi dipende naturalmente dalle persone, quanto più una persona, un autore, uno scrittore sia perfezionista. Io lo sono di carattere, mi capita spessissimo di scrivere una pagina e tornarci sopra tantissime volte, anche
stesure,
troppo,
no?
Sì.
Prima fuori, al di fuori della registrazione, ci dicevi che ieri stesso scrivendo sei stata ore su una singola pagina.
Sì, sì.
E questo è importante, perché questa è una stessa domanda che abbiamo fatto a Andy Quasart, ovvero
sì,
alias Andrea Tocci,
puntate precedenti, sì.
Nella puntata in cui l'abbiamo avuto ospite abbiamo chiesto quanto c'era di improvvisazione e quanto di rifinitura, di limatura delle parole, dei periodi, eccetera. Lui ci disse che c'era ben poco di questo secondo aspetto. Tu invece sei più sistematica, forse, in questo senso?
Sì, sì, il labor lime per me è importante, perché dicevo, è il mio carattere probabilmente, quindi questa magari è una considerazione personale, però sono una perfezionista, però all'inizio non perdo il momento dell'ispirazione, come lo si vuole intendere. All'inizio scrivo di getto, e scrivo tutto quello che mi viene in mente, come mi viene in mente, per poi
riorganizzare. Fuori trasmissione mi hai fatto un gesto particolare con l'indice della mano, ha indicato la testa, no? Spesso prima è qui stanno le cose, ma immagino che prima di una formulazione esse non esistano in qualche modo, e appunto ci sia un bisogno da una parte e dall'altra, sia dell'idea che appunto sta in testa, sia poi della formulazione, quindi del lungo lavoro che richiede la pagina,
sì.
La pagina bianca che deve essere riempita, no?
Qualche volta le pagine, comunque il racconto, è come, almeno a me qualche volta capita, che come se si creasse da solo, se i blocchi, tutti quei blocchi di idee che ho in testa poi si unissero da sole. Poi certo c'è la grammatica, c'è la sintassi, c'è tutto quello che deve essere, no, che va a collegare, a sistemare, a organizzare il discorso.
E com'è il tuo rapporto, ad esempio, con l'editoria, con i canali istituzionali, con il mondo? Cioè, hai approcciato, da quando magari anche sulla spronata da questa vittoria Giugno in Arte, hai tentato di mandare testi, racconti, eccetera, a delle case editrici? Come ci si muove in questo mondo?
No, sinceramente no, non è un percorso che ho seguito, ma per una semplice ragione, che dal freddo non ho scritto tanto, ma non ho scritto quanto e come volevo, quindi no, non ho avuto altre...
Aspetti il momento
giusto. Qui sta proprio il contrasto che si diceva, perché immagino che ognuno debba sopravvivere in qualche modo,
sì.
E se il mestiere dello scrittore è un mestiere, dovendo fare qualcos'altro, poi si tratta di due mestieri insieme, che è una cosa che immagino umanamente sia abbastanza faticosa.
Sì, lo è.
Certo, il mondo dell'editoria non è cosa facile, soprattutto dal punto di vista della diffusione, insomma non ha paragoni possibili con diciamo le entrate del mondo del cinema o anche naturalmente della musica.
Beh, sì, spesso però il cinema viene collegato perché, nel senso, spesso gli editori, gli editors, anzi, proprio le persone fisicamente che sono portate a valutare un racconto, pensano già a un eventuale successo in chiave della trasposizione filmica,
la sceneggiatura,
come quasi fossero già sceneggiature i racconti.
È un sogno di molti scrittori. Del resto, il modello sceneggiatura non ha niente di... Certo, è funzionale alla produzione del film, su questo non c'è dubbio. Però penso che a livello strutturale proprio sia una buona scuola per chiunque appunto frequenti la narrativa dal punto di vista creativo, perché lì ci sono dei tempi e delle diciamo sezioni. Mi immagino la tensione, no, verso il punto appunto che si chiama prima di non ritorno, è qualcosa di essenziale e funzionale alla produzione filmica, ma sicuramente una buona scuola per ogni scrittore,
soprattutto per quanto riguarda ad esempio le descrizioni e i dialoghi, che solitamente sono le cose più difficili. Può testimoniarcelo Diletta, come il tuo rapporto con i dialoghi in particolare, renderli naturali è sempre molto difficile.
Molto difficile, sicuramente il desiderio di ogni scrittore è quello di ridurre i dialoghi all'osso in un racconto. È molto più semplice, comunque preferibile prodigarsi nelle descrizioni. È difficile renderli vivi, renderli reali, è difficile anche secondo me renderli potenti dal punto di vista espressivo. Evocativi. È molto più facile, sì, rendere appunto evocativa una descrizione, quindi...
Tu hai detto ridurli all'osso, io direi anche ai muscoli, insomma, che sono la parte portante emotiva che muove,
motoria
che muove la narrazione.
Io, per esempio, nel momento in cui mi trovo di fronte a, non so, un film, adesso, o anche un libro, se c'è una cosa che mi affascina moltissimo è quando mi rendo conto che quell'autore, quello sceneggiatore nel caso del film, è riuscito a prendermi, cioè è riuscito a, non so, a strutturare un dialogo che a me personalmente come fruitore della sua opera è riuscito proprio ad emozionarmi. Non so, i dialoghi alla Tarantino.
Certo, assolutamente.
Evocativi al massimo.
Si fonda essenzialmente sui dialoghi. Spesso abbiamo in lui delle location limitatissime, come pensiamo alle Iene, in cui si svolge in grosso modo tre o quattro ambienti, uno solo esterno, giorno. Ha fatto un capolavoro.
Lunghissime divagazioni apparentemente insignificanti, i vari discorsi su Madonna
all'inizio, certo,
nelle Iene, oppure in Pulp Fiction tutto il discorso sul il massaggio ai piedi della donna di,
certo,
Wallace,
certo.
E tu rimani inchiodato,
certo, davanti al nulla, perché poi sono chiacchiere, no? Però sono comunicazioni forti, è comunicativo.
Elementi.
Comunque apro una piccola parentesi, stiamo parlando del rapporto fra cinema e letteratura, mi sembra opportuno segnalare il successo del cinema italiano con una trasposizione filmica di un libro molto importante, che abbiamo visto Gomorra, sono stato al cinema settimana scorsa, è veramente un gran film.
Entrambi ben premiati a Cannes.
Anche Il Divo
di Sorrentino, mentre Garrone. Abbiamo due autori estremamente validi che, ricordando i tempi diciamo antichi del grande cinema italiano neorealista degli anni 50 e 60, ci fa piacere insomma che il cinema italiano segua la sua tradizione di forza.
Va bene, torniamo a Diletta, che penso ci volesse anche leggere una parte del suo racconto. Purtroppo è lungo, quindi non abbiamo neanche il tempo di leggerlo tutto, ma ci farebbe piacere. Quindi questo è Il Freddo, la prima parte intitolata La Vertigine.
Diletta Franci.
Fisso ancora per qualche momento quella montagnola bianca, solo qualche momento. Si sentiva di fronte ad un baratro, come se stesse per compiere l'ultima azione della sua vita. Chiuse gli occhi, li riaprì. Erano rossi e lucidi. Era arrabbiata, quella ragazza era davvero arrabbiata. Si coprì il volto con le mani sudate, affondò le unghie nella pelle fino a farsi male, poi prese un foglietto di carta gialla, lo arrotolò e ispirò con forza. Adesso Angela getta la testa all'indietro e capisce cosa sta per succedere. Adesso ha paura, adesso sente la vertigine intorno a lei dentro la testa. Si sbilancia dalla sedia e cade a terra. Ora il soffitto inizia ad avvicinarsi a lei. Sente il freddo del pavimento entrarle nelle viscere, un brivido caldo, poi ancora il freddo. Il sangue scende dal naso, incessante. Il soffitto continua a scendere contro di lei, il caldo, poi ancora il freddo, le mani pesanti, gonfie, bloccate. Il soffitto sempre più vicino. Il sangue ora le bagna le labbra, è acre, pungente. Il soffitto, il freddo, il caldo, la vertigine tutta intorno. Il freddo, il buio, il freddo, il buio, il freddo.
Complimenti a Diletta Franci, che tra l'altro ha una voce molto noir, molto adatta al tema, diciamo.
È vero.
Anche se il titolo è completamente diverso, insomma, dalla nostra situazione attuale, che stiamo letteralmente morendo di caldo dentro questo studio di registrazione, ricordiamo, dell'Officina.
Splendido, complimenti a Diletta Franci per il suo racconto. Speriamo che questa produzione continui e soprattutto di trovare un editore.
Soprattutto incaricare.
Certo che se non lo cerchi, come ho detto prima, è un po' difficile, però vuol
non
dire
è che non lo cerco, è che aspettavo la musa prima di cercarlo, la nuova musa.
Beh, certo, comunque già con questo potresti proporti come...
Ma credo che sia già arrivata la nuova musa, sto lavorando.
Perfetto, ne siamo contenti. Va bene, adesso ci sentiamo un altro pezzo, un brano musicale. Torniamo di nuovo agli anni 90 con questo progetto che durò giusto il tempo di un disco. Loro si chiamano i Mad Season, sembrano anonimi detti così, ma in realtà è un super gruppo composto da elementi degli Alice in Chains, dei Pearl Jam, il cantante stesso è Layne Staley, che ormai da anni è passato a miglior vita per storie di tossicodipendenza. E non prima però di averci lasciato queste gemme, sia con gli Alice in Chains sia appunto con i Mad Season. Questo disco si intitola Above e questo pezzo bellissimo è Long Gone Day.
E da questo racconto di Diletta Franci, della presentazione dei suoi temi un po' di strada, un po' ambigui, un po'
pulp,
pieni di sensualità, passiamo a un argomento abbastanza generale e vago, ma in realtà forse non è così. L'erotismo mi farebbe piacere parlarne, soprattutto perché ha un ruolo fondamentale nella letteratura universale, direi.
È già una perversione dire mi farebbe piacere parlare di erotismo. In realtà farebbe piacere fare erotismo.
Ah, no, ma questo
però
immagino
vabbè,
che il radio...
una trasmissione culturale, quindi dobbiamo solo parlarne.
Ne parliamo con un libro che sicuramente tutti conoscono, ha avuto rappresentazioni filmiche, riduzioni, diciamo così. Non si tratta di riduzioni, ma filmiche
di tutto rispetto,
parliamo di Kubrick. Nella sua appunto Lolita
di Vladimir Nabokov,
e l'autore Vladimir Nabokov, che è un russo espatriato. Lui ha iniziato la sua carriera letteraria, era nobile, è dovuto fuggire nel 1917 dopo la rivoluzione, prima in Europa, in Francia, è arrivato fino a Berlino, dove gli hanno ammazzato il padre, insomma è caduto un po', diciamo così, in disgrazia, per quanto fosse appunto il suo ambiente di origine era molto ricco e erudito, colto, eccetera, conosceva già da bambino diverse lingue. Il problema quindi si presentò forse in misura minore quando dovette iniziare a scrivere in una lingua differente, anche se sicuramente il problema era molto forte, perché immaginiamo uno scrittore, la sua lingua madre, tutte le sue possibilità di periodare, la sintassi, il lessico, quindi sostantivi, aggettivi, ogni cosa del
materiale, quella parte materiale del lavoro di scrittura che
certo.
È stata snaturata.
È snaturata necessariamente, quindi è sradicata di nuovo con una necessità di radicarsi in un'altra lingua, che in questo caso è stata l'inglese. Io credo che questi strani casi un po' abnormi siano molto interessanti, perché poi l'autore nuovo che si radica in una lingua rispetto a quella materna dà delle iniezioni di particolare novità alla lingua in cui va poi a scrivere.
Quando invece a volte capita, quando c'è una grossa fascinazione per una lingua straniera, che si vada ad intersecare la lingua materna.
Certo.
Prendiamo l'esempio, uno degli esempi più clamorosi per quanto riguarda l'Italia è Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, che sì. È diciamo una partitura che va zig zag fra l'inglese e l'italiano ed è eccezionale da questo punto di vista.
Assolutamente. Poi c'è il punto di vista opposto di quello che sta nella sua lingua materna e che non vuole utilizzare termini stranieri, diciamo così, ma per amor di lingua, non per xenofobia o cose simili. Uno era sicuramente Gogol, che fa addirittura tematizza questo problema, perché al tempo, poi si sa, nell'Ottocento, ai tempi di Gogol il francese dominava.
E infatti Tolstoi invece ci sono inserti in francese
intere pagine
lunghissime. Mi ricordo il paradosso di un mio amico che studiava russo e doveva leggere Tolstoi e trova molte più difficoltà nelle parti in francese che in quelle in russo.
Beh, sicuramente può capitare. Ma nel caso di Nabokov era già una tendenza sua propria, personale, del suo stile, direi, questa commistione fra termini francesi, inglesi, modi di dire nella sua lingua russa, che lui abbandonò con un ultimo libro appunto in russo, Il Dono, poi ritradotto come The Gift, ma insomma era scritto in russo, e lui, e quella è una delle più complesse, più complessi suoi lavori, perché appunto c'è la complessità stessa della lingua che lui aveva raggiunto da genio, qual era, diventa sperimentale a un livello notevolissimo. Quando se ne va in America, dopo l'Europa, quindi lui morì, comunque visse prevalentemente il suo acme, diciamo, la sua produzione riguarda a cavallo nella metà del Novecento, insomma. Arrivò in America, scrisse diversi libri in inglese, bellissimi, sempre col problema dell'identità, della frammentazione dell'io, direi così, La vera vita di Sebastian Knight, Disperazione ed altri. arrivò infine a pubblicare questo romanzo,
il suo capolavoro.
E direi di sì, perché non solo la fama, ma anche lo stesso testo.
Ha creato una figura ormai leggendaria.
Leggendaria e paradigmatica. Sembra di poterla avvicinare al Don Chisciotto, a Don Giovanni, non so, perché sono figure dell'immaginario, appunto. Sì, sì, sì. E Lolita è un libro veramente eccezionale. La narrazione parte da lo stralunato punto di vista di Humbert,
con un incipit storico
splendido, lo fuoco dei mielombe, no? Dice altre, semplicemente Lolita è la sua ragazza, diciamo così, fanciulla, un po' figlia, un po' amante. La storia molti la conoscono, insomma. Io vorrei parlare soprattutto dell'erotismo, come lo troviamo in questo capolavoro. Si potrebbe definire l'erotismo secondo la sua diametralità opposta, diciamo il suo essere all'opposto della pornografia, che sono due termini che a volte si usano malamente in modo analogo, no? Io credo che in realtà la pornografia sia qualcosa di che diciamo la sua esplicitezza, il suo rendere esplicita la carne, no? Diciamo esce fuori dalla cultura. In qualche modo è qualcosa di animale e poco culturale, no? Quando invece l'erotismo è un lavoro di tensione, appunto di strutturazione del fatto narrativo riguardo alla carne, che poi diciamo vela fino forse a svelare in fondo, come potrebbe essere un assassino per un giallo, no?
Quello che vuoi dire in certo senso è che la pornografia è un po' la sessualità muta e animale, mentre invece l'erotismo è il tentativo di dire
e culturalizzare
e quindi parlare della carne, mantenendo comunque l'ancoraggio alla carne, cioè, riuscendo ad entrare nel mondo della cultura senza dimenticare l'istinto che fa parte dell'uomo.
E difatti forse possiamo dire che il senso è l'elemento dominante in Lolita. È un libro estremamente complesso, c'è una prefazione che fittizia, che lo stesso Nabokov ha scritto, presentando il manoscritto che Humbert, il protagonista, avrebbe scritto in prigione prima di morire di un attacco, eccetera. Lui è pure un assassino, perché ha un antagonista in questo, un antagonista abbastanza evanescente e incredibile, un elemento artistico per eccellenza, sembra l'arte incarnata, che è Claire Quilty, del libro di Kubrick.
Peter Sellers nel film,
infatti,
di Kubrick, eccezionale,
è naturalmente
eccezionale.
Abbiamo delle vette. E diciamo, nella prefazione lui dice il problema è dare senso ai sensi, e il senso è appunto quello culturale, ai sensi sarebbe appunto la carne. E in questo senso certo il concetto è abbastanza grosso e non ne staremo più a parlare troppo. Il fatto è che tutto questo è oggetto di un'opera d'arte e l'opera d'arte è appunto il libro Lolita non esiste più, perché muore. Sappiamo appunto dalla prefazione che Lolita morirà di parto poco dopo la morte di Humbert in prigione. Quilty viene ucciso da Humbert, quindi non rimane più nessuno. Ciò che rimane infine di questa storia anche un po' losca, diciamo, è una ragazzina di 12 anni Lolita, lui è un quarantenne colto quanto ti pare, borghese, gentiluomo quanto ti pare, ma ama una ragazzina di 12 anni.
Siamo quindi ai limiti, anzi siamo dentro la pedofilia, diciamo.
Assolutamente.
Caso
la sua nomenclatura giuridica è questa, la pedofilia.
Quindi il linguaggio dell'erotismo ha questa peculiarità forse di stare in bilico sia fra cultura e natura, quindi fra istinto e intelletto, e in questo caso per essere trasposto in un'opera d'arte deve stare magari a cavallo fra legalità e illegalità.
Noi diciamo così che dal punto di vista letterario, per fortuna io credo, non c'è necessità di esporre un giudizio giuridico, e allora si tratta del punto di vista di sicuramente un al di sotto della legge, giudicabile dal punto di vista giuridico, ma che ha scritto uno splendido testo, giusto? Non parlo di Nabokov, ma parlo di Humbert, no? Che è tutta una storia naturalmente di scatole cinesi questa. E lui esprime in questo suo testo, fino a portare a trasfigurazione, una ragazza morta, che è Dolly, Dolores, Lolita. Lei che ha amato fino in fondo, che ha incarnato l'ideale della ninfetta che lui, che Humbert amava fin dall'infanzia, l'ha incarnata fino a diventare una persona reale, che è appunto l'amore individuale specifico per Lolita. Noi leggiamo soltanto
soltanto il finale, direi, perché questo lo richiama bene, è molto commovente, diciamo così. Nabokov sa usare bene anche la poesia, lui era già un poeta fin da giovanissimo, poi ha scelto appunto una svolta nella narrativa. E però, diciamo, le sue ultime parole prima di aspettare il giudizio, però morire aspettando il giudizio, sono queste, che trasfigurano appunto l'idea di Lolita e dall'amore carnale sensuale passano all'immortalità dell'arte, e sono queste. E si rivolge a Lolita: e non compassionare Claire Quilty, bisognava scegliere tra lui e Humbert Humbert, ed era necessario che Humbert Humbert sopravvivesse per un altro paio di mesi almeno, in modo che gli fosse possibile farti vivere nella mente delle generazioni successive. Penso a Yuri e agli angeli, al segreto dei pigmenti duraturi, ai sonetti profetici, al rifugio dell'arte. E questa è la sola immortalità che tu ed io possiamo condividere, Lolita mia. Quindi immaginate, insomma, una storia così bieca e abbastanza losca, che finisce in un modo trasfigurato e poetico.
Beh, comunque è sempre in bilico anche nella descrizione di Lolita, delle sue pulsioni nei confronti di Lolita, è sempre in bilico fra un romanticismo quasi cortese, quasi sì, certo, cavalleresco, e d'altra parte invece spesso scende a patti con gli istinti più bestiali.
Assolutamente, ci sono pure delle descrizioni abbastanza evidenti, per quanto non siano mai sessualmente esplicite.
Proprio questa tensione fa la cifra dell'opera d'arte.
Esattamente, dell'erotismo che dicevamo, perché appunto se fosse pornografia io direi che avrebbe dovuto esplicitare molte descrizioni o atti o situazioni.
Abbassare ancora un po' di più le mutandine.
Esatto. C'è qualcosa di diverso in questo.
Beh, volevamo chiedere, visto che abbiamo qui con noi Diletta Franci, come si rapporta lei nella stesura, prima nella tematizzazione, poi nella stesura, quindi visto che lei appunto ha un approccio pulp in genere sui temi, eccetera, come si rapporta all'erotismo, alla sessualità nelle descrizioni, se ha questo velo di pudore, questa tensione, come riesce a renderla, come prova a renderla magari?
Pudore no. Per quanto riguarda l'erotismo in sé per sé, o la pornografia in sé per sé, come se la rendo nel racconto, beh, riallacciandomi al discorso appena fatto, se la pornografia è l'atto e l'erotismo è l'idea dell'atto, quindi la pulsione, la tensione all'atto, direi che nel mio caso c'è pornografia, nel senso, magari non nelle espressioni no, che possono essere scurrili o molto esplicite, però nel mio personaggio non c'è erotismo, perché non c'è desiderio, perché non c'è speranza.
Certo.
Questa ragazza fa quello che deve fare perché sa di doverlo fare, per avere
quindi
qualcosa
carne,
in cambio.
Diciamo, in questo caso la carne tematizzata non a un livello appunto di struttura narrativa, ma qualcosa che inerisce allo stesso personaggio e al suo degrado sociale.
Sì, fa parte del gioco.
Sì.
E che preme per uscire, e non trova nemmeno troppi blocchi, troppi pudori, appunto. Viene, diciamo, esposta.
È un'esigenza che fa parte della sua vita, la vita che ha scelto di vivere o nella quale si è trovata costretta a vivere, ma è una necessità, non è una sua scelta. Naturalmente nel racconto c'è una parte di malinconia, c'è comunque sia il desiderio di questa ragazza, c'è in più punti il desiderio di questa ragazza di uscire da questo status quo, anche nel pezzo in cui si trova costretta con altre persone all'interno dell'orgia, dentro di sé si ripete di andarsene, chiede a se stessa di alzarsi e andare via, cosa che puntualmente non fa. Quindi la pulsione di uscire c'è, l'esigenza del vivere, come ha scelto di vivere, è naturalmente più forte.
Capito. In un certo senso molti degli scrittori contemporanei e anche appunto dei giovani talenti, magari anche non avendolo letto direttamente, ma siamo tutti figli in qualche modo dell'estremo tentativo di rendere la tensione erotica nel linguaggio, e in un certo senso nullificando questa tensione e portandola alle estreme conseguenze, ovvero la stesura quasi scientifica, quasi l'analisi che ritroviamo nelle opere del Marchese de Sade, il sì, quale con un linguaggio che appunto non è più nemmeno pornografia,
no,
è proprio
è studio di laboratorio quello.
Un bisturi, con un bisturi che analizza pezzo per pezzo, che va a dissezionare la carne in ogni suo aspetto, senza giudizi morali, senza...
E se c'è qualcosa che non ha futuro davvero sono quelle situazioni descritte da De Sade in cui
non c'è nessuna speranza di via d'uscita, non c'è nessuna...
Scompare la stessa persona.
Diletta ci diceva che nel suo romanzo, nella protagonista di questo romanzo, ogni tanto il dubbio viene fuori, magari mascherato, magari come anche solo pensiero, solo inespresso, rumore di fondo. Mentre invece appunto nei personaggi di De Sade, dai quali ci separano ormai secoli, ma che sono attualissimi, proprio per questa loro disumanità, per certi versi. Va bene, adesso sentiamo un altro brano che invece dal titolo ci riporta un po' al romanticismo che abbiamo invece sacrificato sull'altare della pornografia, dell'erotismo, dell'analisi. Si intitola Heartbeats, ovvero Battiti del cuore. È un pezzo degli Knife, sono un gruppo che con la musica elettronica cercano di recuperare atmosfere, di riaggiornare atmosfere molto anni 80, piene di sintetizzatori che sembravano all'epoca pacchiani, invece adesso hanno seminato e stanno nascendo i germogli di tutti quelli che all'epoca l'hanno ascoltato e adesso suonano con queste suggestioni. Questi sono i Knife. Abbiamo parlato di erotismo e di pornografia, allora parliamo adesso di un autore che teoricamente è un filosofo, ma alla fine la sua scrittura viene a disciogliersi, dissolversi quasi nella letterarietà, con una marea di suggestioni, di figure, metafore, quindi una scrittura molto godibile, anche se effettivamente tecnica, perché ci parla anche di Dio, ci parla di metafisica.
Un francese, direi.
È un francese, si chiama Michel Onfray. È balzato agli onori della cronaca francese per un caso prima di tutto quasi politico, diciamo. A un certo punto ha abbandonato questo Michel Onfray il suo mestiere di insegnante nelle scuole superiori e ha fondato un'università popolare a Caen, adesso mi sembra nel sud della Francia, aprendo a corsi di filosofia a tutta la popolazione, quindi dagli anziani ai bambini, hanno dei laboratori anche per i bambini, tutto assolutamente gratuito. Sono lui e un'altra decina di insegnanti e filosofi che pensano che la filosofia non può farsi solo nelle torri d'avorio, ma deve scendere in mezzo alla gente, e a giudicare dal successo di queste operazioni ci sono centinaia e centinaia, e deve essere, a un certo punto hanno dovuto mettere il numero chiuso perché non ce la facevano più a riempire, cioè riempivano appunto le loro aule. Beh, diciamo che la proposta poi filosofica di Onfray è abbastanza dura, è abbastanza, da una parte è per le masse, dall'altra parte no, mi spiego. Da una parte i concetti che Onfray porta avanti, ovvero quelli di un libertinaggio senza remore, in un certo senso è un edonista, in particolare nel suo saggio Teoria del corpo amoroso, che in Italia potete trovare per la traduzione di Fazzi editore. Michel Onfray teorizza una differenza nella storia della filosofia fra i, teorizza, ovviamente questa differenza la trova già in illustri antecedenti, a partire ovviamente da Nietzsche, che viene citato molto spesso, una differenza fra la filosofia idealista, spiritualizzante, che da Platone, come sappiamo, ha investito tutta la tradizione cristiana, giudaico-cristiana, diciamo queste idee immateriali di anima, di amore, di anche di Dio. Ha scritto anche un trattato di ateologia, questo Michel Onfray,
celebre, sì,
molto celebre, che ha avuto un grosso successo anche in Italia. Ovviamente ha suscitato una marea di polemiche,
soprattutto in Italia.
E dicevamo di questa differenza fra le filosofie spiritualistiche e le filosofie edonistiche, le filosofie della materia, del piacere, a partire dai greci, che sono sempre state messe un po' nel dimenticatoio, nei manuali di storia della filosofia. Il nostro amico Charlie, che come me è laureato in filosofia,
richiamano poco queste idee,
assolutamente poco, da Epicuro a Democrito.
Storiograficamente è pure rintracciabile una linea appunto post-platonica, è lui che cava fuori, perché reinterpreta l'eros come elemento della ricerca, direi così grossolanamente, naturalmente chi ci ascolta, se ci ascoltasse un professore, ma effettivamente è così.
Ma tecnicamente Onfray parte proprio da questo, dall'eros in Platone. L'eros in Platone è un concetto che ha creato, per quanto riguarda Onfray, per la sua visione, solo danni gravissimi.
Certo.
Adesso richiamiamo brevemente la teoria platonica dell'amore, dell'amore platonico, che ormai è diventato un termine proverbiale. Infatti. L'amore platonico visto come mancanza parte dal mito dell'androgino, di questa figura di preumana in un qualche modo, creata dal demiurgo, dal padre di tutti noi, no? Questa figura dell'androgino, che è sia maschio che femmina, con quattro braccia e quattro gambe, tutti e due gli organi sessuali, e diciamo che richiama anche l'idea del cerchio, anzi della sfera, quindi della perfezione.
Che dopo quest'atto di Zeus, che ce l'aveva un po' troppo fra i coglioni, li ha puniti dividendoli, erano troppo forti. E da lì in poi l'androgino spezzato anela a ritornare insieme.
E quindi questa idea di mancanza, questa idea di tensione irraggiungibile, di questo senso della vita che può darsi solo nella vita di coppia, e quindi nell'unione mistica con una persona dell'altro sesso che vada a riempire di senso l'esistenza umana. Ebbene, Onfray, Michel Onfray, si scaglia contro questa teoria e, per quanto lo riguarda, l'erotismo, l'amore, eccetera, sono parole. In realtà poi, di fatto, si parla solo ed esclusivamente di atomi, di molecole, come da Democrito fino alla moderna biologia, i ferormoni, che noi in questa primavera adesso cominciamo finalmente a sentire, no, questi effluvi che passano da un corpo all'altro e che sono l'unica entità dotata di senso. Quando noi parliamo di anima, parliamo di nulla. Quando noi parliamo di amore, parliamo di nulla. Per Onfray invece parliamo di qualcosa solo quando parliamo di erezioni, quando parliamo di lubrificazioni, quando parliamo di tensione sessuale pura e semplice. Diciamo che questa è una visione molto estrema e che non concede sconti di nessun tipo, è quasi, diciamo, appunto pornografica, come diciamo prima.
È globale, insieme totale, effettivamente me lo immagino in questa sua scuola, non in atti strani, però sicuramente è una costituzione di una società abbastanza altra, un po' diversa.
A monte, prima ancora di questa teoria dell'amore, fra virgolette, o dell'eros, c'è appunto la mancanza del senso generale della vita e quindi del Dio. Quindi dà per scontato l'idea del Dio che è morto, appunto di nicciana, di ascendenza nicciana. Ad esempio una frase che apre il suo profilo su Wikipedia, tratta dal trattato di ateologia, mi sembra esplicativa di questa sua visione. Onfray dice che l'aldilà mi sembra subito un contromondo inventato da uomini stanchi, sfiniti, essiccati dai ripetuti viaggi tra le dune o sulle piste pietrose arroventate. Il monoteismo nasce dalla sabbia. Beh, molto suggestiva questa visione, appunto, di questi profeti dell'Antico Testamento, ma anche quelli, gli evangelisti, che errano. C'è la morte con Paolo di Tarso.
Decisamente lui è il promotore più eccezionale del marchio cristiano.
Non chiama San Paolo, ovviamente, mai nei suoi trattati, ma lo chiama Paolo di Tarso, proprio per negare la sua divinità, quantomeno il suo rapporto esclusivo con la divinità. E anche per lui ha fatto solo danni, solo ed esclusivamente.
Sappiamo anche che ultimamente è la svolta un po', diciamo, a dir poco, per usare un eufemismo, conservatrice di Papa Ratzinger, diciamo, è stata commentata da un suo stesso, una produzione, il termine esatto non mi viene, ma un'enciclica, ha scritto appunto su Eros, Agape e Filia. Sono termini tutti greci che lui tende a differenziare per inglobare tutti insieme, nel senso che probabilmente noi sappiamo anche storiograficamente che la grecità non aveva una differenza così specifica. L'amore dell'agape è la pietà, molto vicina alla pietà cristiana. La filia è diciamo, l'amore amichevole, mentre l'eros è ciò che porta appunto a concupiscenza, diciamo quasi così, in termini grossolani.
Il desiderio.
Ma probabilmente nella grecità tutte queste differenze non c'erano, c'era qualcosa, la differenziazione in tre elementi era appunto linguistica, lo troviamo in molti dialoghi di Platone, sappiamo anche che c'era una particolare tendenza alla pederastia, fra maschi, diciamo,
appunto la filia, via luna, questa appunto, declinazione dell'amore
che però era erotica, no?
Certo, beh, forse comunque tutte queste distinzioni hanno acquisito valore nei secoli successivi, in particolare con i padri della chiesa del cristianesimo, i quali hanno, a discapito di un eros, di un desiderio puro, svincolato da rimandi all'aldilà, da punizioni divine, dall'ultraterreno, eccetera, che si risolve in se stesso, in un certo senso. Mentre appunto il cristianesimo ha elevato a massimo esponente di questa tripartizione dell'amore l'agape, quindi la carità. Sì. Quella che poi appunto Nietzsche stroncherà brutalmente.
Spero che nelle prossime puntate riusciremo a parlare mentre i nostri ascoltatori cadono uno ad uno parlare anche di Michel Foucault, che ritiene, come dire, una nuova era a presentarsi, no? È un'era molto vicina a quella greca, appunto.
Ma Michel Onfray infatti si rifà tantissimo, senza mai esplicitare questo debito, a Michel Foucault, che ricordiamo uno dei più importanti filosofi francesi del secondo dopoguerra, che proprio in questo tema, ovvero la ripresentazione di un problema, cosa è possibile portare come morale dopo il cristianesimo, Cioè, qual è una morale che ci faccia finalmente credere che il corpo non è una punizione, la terra non è una valle di lacrime, la vita una catastrofe, l'intelligenza addirittura una presunzione viene... No, lo schiavismo del cristianesimo è proprio questo, cioè tu con la tua intelligenza non sei degno della divinità, quindi non pensare nemmeno che ti puoi svincolare dalla procreazione, ad esempio. La procreazione deve essere il fine dell'eros e basta. Per il cristianesimo invece è un fre... Il gaudente Onfre salta di fiore in fiore, tra l'altro conduce una vita molto poco mondana, pare che sia una sorta di ascesi, di isolamento.
A differenza di Foucault.
Che Foucault invece si dava decisamente da fare. Poi nelle prossime puntate parleremo anche di un altro autore francese che combinazione si chiama anche lui Michel e che affronta le stesse tematiche, soprattutto appunto nell'epoca contemporanea, la perdita di senso dell'amore o comunque la... lo svincolamento dell'amore dalla procreazione, dall'amore di coppia, eccetera. Michel Houellebecq, il famoso autore delle particelle elementari, la possibilità di un'isola e tanti altri. Adesso sentiamo, abbiamo parlato di paganesimo, di questi filosofi antichi che erano a loro volta gaudenti, ma approfondiremo anche questi aspetti nelle prossime puntate. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo che si chiama Pagan Poetry, la poesia pagana. Lei è Björk. Pleasure in me.
love him, I love him, I love him, I love him, I love him.
She loves him, she loves
this
him.
Time.
She loves him, she loves
I'm
him.
Gonna
she
keep it to
him.
Myself.
She loves him, she loves him, she loves him.
This
she
time.
Loves him. She loves him.
I'm gonna keep
him.
Me. All to
myself,
it makes me want to
Allora, il tempo è tiranno, quindi passiamo velocemente alla chiusura con le comunicazioni di servizio. Intanto vi ricordo che per comunicare con noi e suggerirci temi, obiezioni, insulti e quant'altro, scrivete a letteratura@radiofonica.com
col PH.
Col PH, radiofonica, scritto col PH. Mentre invece se volete consultare le scalette delle nostre puntate precedenti e lasciare dei commenti e altre segnalazioni, qualsiasi cosa, potete andare su lanternablu.blogspot.com. Intanto vi ricordo anche, come al solito, la diretta di Senza Prudenza, che va in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 20. E vi ricordo anche e soprattutto che Radiofonica sarà presente al primo forum internazionale per il diritto allo studio, che si terrà a Perugia dal 5 al 7 di giugno prossimi. In quei giorni saremo in diretta dal nostro box, una sorta di gazebo nel cuore della città di Perugia, in Piazza della Repubblica, fino a mezzanotte. Per quanto riguarda Lanterna Blu, io, Novella e Charlie vi aspetteremo giovedì 5 dalle 22 alle 24 nel cuore della notte. In diretta è venerdì 6 dalle 12 alle 14, sempre in Piazza della Repubblica. Invece dalle 12 alle 14 saremo proprio allo zenith, faremo un po' i meridiani della situazione. Tra gli eventi ufficiali ce ne sarà uno particolarmente interessante per tutti i radioamatori. Venerdì 6, a partire dalle 10, presso la sala del Consiglio della provincia di Perugia, si terrà un convegno dal tema Radio universitarie e diritto allo studio. Saranno ospiti, ci verranno a trovare dall'Università di Torino, Vercelli, Napoli, Palermo e Urbino, i redattori e gli autori delle radio universitarie. Quindi avremo l'occasione di confrontarci, di confrontare le nostre esperienze, e magari a qualcuno di voi può venire voglia anche così di partecipare alla nostra radio. Potete sempre proporre trasmissioni, potete proporre interventi. La redazione di Radiofonica, in questo forum ci saranno Mattia, Riccardo e Simone, naturalmente il referente istituzionale Maurizio Tomasselli. In ogni caso veniteci a trovare, anche solo perché magari avete curiosità di vedere come sono fatti in faccia questi personaggi, questi simpaticoni. Anche noi appunto vi parliamo di letteratura tutti i lunedì dalle 10, in replica domani martedì come sempre alle 16. Vi ricordo allora, ma giovedì 5 dalle 22 alle 24 saremo in piazza a parlare di arte, di letteratura, con tanti ospiti e soprattutto tanta musica come sempre, e venerdì 6 dalle 12 alle 14. Io ringrazio Charlie, che come al solito ha commentato con acume i nostri temi, la nostra ospite di oggi, Diletta Franci.
Grazie e ciao a tutti.
E io sono Davide, vi saluto di nuovo alla prossima puntata. Ciao.
Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.